chiedo una curiosità. La relazione di Lilith è empirica, quindi
totalmente empirica. No, oggi no.
Oggi, è stata...
oggi no, oggi noi sappiamo perfettamente,
quindi c'è un modello
sia qual è il modello stellare è molto semplice. L'idea è la cosiddetta valvola di Eddington. Quello che succede è questo: le stelle sono in equilibrio. Sapete perché una stella è in equilibrio? Cioè, come fa la stella? Vi siete mai posti il problema di come fa una stella a sapere quanta energia deve produrre al centro per stare ferma? Ha studiato, ha lavorato in fisica. Come fa una stella? Beh, c'è un feedback negativo, cioè c'è una sorta di termostato. Immaginate che la stella abbia un eccesso di produzione di energia nucleare. Cosa succede? Che la spinta diventa più grande e la stella si dilata, ma essendo un gas si raffredda. Ma siccome la dipendenza dell'efficienza dei processi termonucleari è una potenza altissima della temperatura, nell'ordine di 15, 17, 19, basta un ritocco della temperatura e la produzione sale o scende in maniera pausa. Allora, se la stella si dilata, la produzione scende, la spinta diminuisce e la stella ritorna. Se viceversa si contrae, si scalda, automaticamente la sorgente termonucleare diventa più efficace e si dilata. Ma questo avviene con un sistema di dumping veloce, per cui se anche la stella subisce uno scossone, si riaggiusta rapidamente e non si mette a oscillare. Se viceversa c'è una specie di condensatore, pensate a un circuito oscillante, se c'è una sorta di condensatore all'interno e l'elio fa questo schermetto, l'elio si ionizza una volta e poi si ionizza due volte, quindi diventa un condensatore straordinario di energia, un accumulatore e un sottrattore di energia straordinario. Quando esiste questo strato di elio, la stella si mette a pulsare perché, immaginate di dargli una botta, la stella si contrae, si scalda, a questo punto viene buttata fuori. Quando viene buttata fuori, per inerzia, si chiama overshooting in termini tecnici, cioè sparo oltre, la stella si dilata più del punto di equilibrio. A questo punto si raffredda e quindi si ricontrae, ma si contrae oltre il punto di equilibrio e quindi si mette a pulsare. Questo avviene in una fase ben precisa della vita della stella, sia in bruciamento di idrogeno che in bruciamento di elio, quando si forma una shell di elio che dura un certo periodo e la stella si mette a pulsare. Noi questo ormai lo sappiamo, c'è gente che campa di questo, vive di questo, ha fatto una fortuna con questo tipo di cose, quindi lo sappiamo esattamente. Noi sappiamo anche che la reazione di Miss-Leavitt è sbagliata perché manca un parametro che è la composizione chimica, perché la pulsazione dipende in maniera dipende anche dalla composizione chimica, che gli astronomi traducono nel cosiddetto colore. Siccome la composizione chimica determina il colore dell'astro, allora la relazione moderna di Miss-Leavitt non è più periodo luminosità, ma è periodo luminosità colore, per tenere conto anche di questo. Poi esiste siccome in fondo sono pulsazioni di tipo acustico, sono onde acustiche, esiste il tono fondamentale, ma esiste anche il primo tono, no? Ci sono le armoniche di ordine superiore, però ci sono certe cefeidi dispettose che non pulsano nel modo fondamentale, ma soltanto nel primo tono. E allora bisogna stare attenti a fare. Oggi queste cose si sanno con grandissimo. Oggi l'evoluzione stellare ha raggiunto un livello di precisione assolutamente sorprendente. Cioè, lavorare in evoluzione stellare significa fare i chirurghi del cervello, insomma, si lavora di fino. Lavorare, quando io ho cominciato nel mondo delle galassie, era lavorare col badile perché non si sapeva quasi nulla. Oggi questo tipo di discorso, cioè il badile, si applica sostanzialmente a poco, perché anche la cosmologia osservativa è diventata una disciplina abbastanza fine, di cui si conoscono un sacco di cose. Però, se me lo consente ancora, vorrei dire una cosa, lo dicevo ieri sera con qualcuno, l'astronomia ha un grandissimo pericolo, un grandissimo vantaggio che diventa un grandissimo pericolo. Il fatto che il laboratorio esiste già. Allora, esistendo il laboratorio, uno scopre non necessariamente quello che vuol trovare, ma quello che vede. Allora, io punto il telescopio e trovo una cosa. se ho lo strumento teorico per interpretarla ragionevole, ne do un'interpretazione ragionevole. Se no, cerco comunque di interpretarlo e quindi mi arrampico sugli specchi. Pazienza, lo dice. No, perché questa arrampicata sugli specchi, se io sono abile, diventa una teoria. E poi scrostare le teorie è sempre estremamente difficile. Quindi il fatto che noi si sappia molto bene una cosa non è necessariamente un bene, potrebbe essere anche un male. Così va a dire. Va bene.